Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Nel dicembre del 1956 Miles, dopo il tour europeo e il passaggio a Parigi, è di nuovo a New York. Riforma il quintetto e riprende anche Coltrane e inizia un tour di 2 mesi che tocca Philadelphia, Chicago, St. Louis, Los Angeles e San Francisco, dove il gruppo ha un ingaggio di 2 settimane al Black Oak. Ma i problemi dovuti alla tossicodipendenza di Coltrane, del batterista Philly Joe Jones e anche del contrabbassista Paul Chambers, che ci dà dentro con la droga e l'alcol, continuano. A maggior ragione, dato che il quintetto va a gonfie vele, che i club accettano di raddoppiare il compenso per il gruppo, Miles è profondamente infastidito. Non sopporta che Coltrane si presenti sul palco conciato da sbattere via. Ma per la considerazione che ha per Train come musicista e per la simpatia che ha per lui come persona, non lo caccia. Ma terminato il tour e tornati a New York verso la primavera del 57, finisce per licenziare di nuovo Coltrane, come aveva già fatto nell'autunno del 56, e questa volta licenzia anche Philly Joe Jones, che pure è un grande amico di vecchia data. Per il quintetto è il secondo stop. Per il momento Miles rimpiazza di nuovo Coltrane con Sonny Rollins e Philly Joe Jones con Art Taylor. Se col quintetto Miles deve mordere il freno, gli si aprono però subito delle altre prospettive, sia sul piano artistico che della ulteriore crescita del suo status e della diversificazione della sua immagine. Nell'ottobre del 56, prima di partire per Parigi, Miles ha inciso un paio di brani come principale solista per un lavoro registrato dalla Columbia intitolato Music for Brass e intestato ad una ampia formazione denominata The Brass Ensemble of the Jazz and Classical Music Society. Da un lato c'è questa esperienza da cui Miles è stato sollecitato, dall'altro, fin dall'inizio del rapporto con la Columbia, lui e il produttore George Evekian si sono trovati d'accordo sull'idea di fare in qualche modo tesoro dell'esperienza del nonetto di Miles del 49-50. Miles pensa subito, per la direzione e gli arrangiamenti, all'amico Gil Evans. Questa volta la formazione è più ampia, un'orchestra, e Miles è l'unico solista e sceglie di suonare non la tromba ma il flicorno. Evans articola una serie di brani come in una sorta di suite da ascoltare tutta di seguito. Miles confida completamente in Evans e nei suoi arrangiamenti. Il lavoro viene registrato in alcune sedute nel maggio del 57. Nell'orchestra ci sono anche alcune vecchie conoscenze del nonetto del 49-50, come Bill Barber alla tuba e Lee Konitz al sax alto. Al contrabbasso c'è Paul Chambers, alla batteria Art Taylor. In una successiva seduta Miles registra alcune correzioni e integrazioni dei suoi interventi. The Maids of Cadiz, preso dal compositore spagnolo dell'Ottocento Leo Delibes, è il secondo brano del lavoro.
Thank you.
Il titolo con cui l'album viene pubblicato nell'ottobre del 57 valorizza l'idea di un Miles Davis avanti, in testa, Miles ahead. Nei suoi arrangiamenti, in cui crea una confezione sofisticata per il lirismo di Miles, Gil Evans tiene conto della lezione di Duke Ellington, da lui tanto amato, così come tanto amato da Davis, e ad Ellington rende omaggio esplicitamente inserendo tra i brani The Duke, composizione di Dave Brubeck. Le valenze di Miles Ahead, di cui la figura di Davis in questo snodo della sua carriera si giova, sono molteplici. Miles Ahead approfitta a fondo del formato del LP, con una configurazione che non è quella di una semplice somma di brani, ma quella di un album caratterizzato da un insieme che ha un senso unitario. L'album si colloca al confine tra jazz e classica, dunque in un trend che in questa fase è ricco di tentativi e suscita interesse, e declina questo incontro in una chiave accessibile, accattivante, in definitiva popolare. non manca qualche accento esotico in una America degli anni 50 in cui in musica l'esotismo va di gran moda. Ma si tratta di un tocco di esotico in Miles Ahead presente in maniera molto fine. Se con il quintetto varato nel 55 Davis si è qualificato come una figura di punta del jazz più avanzato, con Miles Ahead si allarga nel mainstream, ma un mainstream che Miles pratica con una postura aristocratica. Il grande solista con una orchestra al suo servizio che imprime il suo segno di eccellenza in una musica che si presenta raffinata. Ma non è privo di significato, potremmo dire anche politico, che questo uomo che emerge e si staglia con il suo flicorno sulla musica sia un afroamericano. Ecco la title track Miles Ahead, firmata da Davis e da Evans, e poi Blues for Pablo, firmata da Evans.
Thank you.
Nell'album viene arrangiato anche un brano, New Rumba, di Ahmad Jamal, il pianista tanto apprezzato da Miles. Miles Ahead esce con in copertina una donna e un bambino bianchi su una barca. Miles si irrita con la casa discografica e nelle ristampe in copertina viene messa una foto di Davis. Intanto Miles lavora al Caffè Bohemia in quintetto con Sonny Rollins al sax tenore, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Art Taylor alla batteria. Durante l'estate suonano sulla costa orientale e nel Midwest. Nel frattempo Coltrane a Filadelfia, a casa della madre, si è liberato dalla eroina col metodo del cold turkey, il tacchino freddo, cioè isolandosi e con la sola forza di volontà di smettere, esattamente come Davis 3 anni prima. Pulito, Coltrane è tornato in scena a New York e sta facendo sensazione suonando col quartetto di Thelonious Monk in un lungo ingaggio al Five Spot, un locale che ha aperto nel 1956 fra il West e l'East Village e che si è subito consacrato al jazz più avanzato, attirando la bohème e il mondo artistico-intellettuale del Village, Allen Ginsberg e altri beat, artisti dell'avanguardia come i pittori Willem de Kooning e Franz Klein. L'ingaggio, iniziato in luglio, si protrae per diversi mesi. Miles è fra il pubblico ogni volta che può. Felice che Coltrane sia venuto fuori dall'eroina, Miles ammira come suona e ammira nell'insieme il quartetto di Monk. Gli è sempre piaciuto avere Sonny Rollins nella sua band, ma Coltrane è un'altra cosa. In settembre Sonny Rollins abbandona il quintetto di Miles per formare un proprio gruppo. Se ne va anche il batterista Art Taylor. Miles vuole molto bene ad Art Taylor, sono molto amici, tanto che nel 1954 è da lui che si è fatto accompagnare quando non se l'è sentita di andare ad incontrare Juliette Gréco da solo. Ma Miles come batterista rimpiange Philly Joe Jones e anche se cercando di non urtare Taylor, che sa molto sensibile, gli fa delle osservazioni su come deve suonare. Fino ad una sera in cui Taylor, irritato, nel bel mezzo di un set al Caffè Bohemia, lo pianta in asso. Si rivedranno spesso e non parleranno mai di questo episodio. La sera dopo Miles ha un nuovo batterista, Jimmy Cobb, che poi ritroveremo con lui. Ma Miles finisce per richiamare Philly Joe Jones. Intanto licenzia Red Garland e al pianoforte prende Tommy Flanagan. Chiede a Coltrane di rientrare nel gruppo, ma Train ha preso degli accordi con Monk e al momento non può lasciarlo. In autunno Miles è al Birdland in quintetto con Flanagan, Chambers, Philly Joe Jones e, in attesa di trovare una soluzione più confacente, al sax tenore il belga Bobby Jaspar, un fuoriclasse europeo che sta tentando una carriera americana.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with All of Me.
Intanto Miles comincia ad ingaggiare Cannonball Adderley, il giovane sax alto della Florida da cui Miles è rimasto molto impressionato ascoltandolo al Caffè Bohemia nel 1955. Adderley è tornato a New York e adesso Miles ha in testa l'idea di allargare il quintetto a sestetto e di avere insieme Coltrane e Adderley. È sicuro che spaccherebbe. In novembre Miles torna a Parigi. È stato invitato a suonare come solista per alcune settimane con accompagnatori locali. Uno di questi accompagnatori è il batterista Kenny Clarke, una sua vecchia conoscenza, uno dei musicisti che negli anni 40 a Manhattan hanno inventato il bop. Clarke è stato poi il batterista del primo assetto del Modern Jazz Quartet, ma ha lasciato il fortunato quartetto nel 1955 e da ormai un anno ha eletto a proprio domicilio Parigi. C'è poi il pianista René Urtrégé, col cui trio Miles ha lavorato l'anno precedente a Parigi e nella tournée europea, il bassista Pierre Michelot e al sax tenore Barney Whelan. Whelan è figlio di un americano e di una francese ed è nato a Nizza e ha cominciato esibendosi nei club della città della Costa Azzurra. Whelan ha solo 20 anni. L'anno prima ha partecipato all'incisione di un album con John Lewis, Percy Heath e Connie Kay del Modern Jazz Quartet, che erano in Europa nella stessa tournée di Davis, e con Kenny Clark, Pierre Michelot e il chitarrista Sacha Distel, che nel 1958 diventerà una celebrità mondiale come fidanzato di Brigitte Bardot. Il 30 novembre Miles con il suo gruppo francese suona all'Olympia. Suonano anche al Club Saint-Germain e vanno ad esibirsi ad Amsterdam. I critici francesi rimangono sconcertati dalle maniere di Miles, che non presenta i pezzi, ma Miles se ne frega. L'occasione clou del soggiorno parigino di Miles nasce però sul momento. Attraverso Juliette Gréco, Miles entra in contatto con l'ambiente artistico della capitale francese e Jean-Paul Rapinoe, assistente di Louis Malle, che ha girato Ascensore per il patibolo, suggerisce al regista di chiedere a Davis di realizzare la colonna sonora del film. Fino a quel momento sono stati realizzati parecchi film che avevano il jazz come soggetto o in cui comparivano protagonisti del jazz. Ma utilizzare il jazz come colonna sonora per film che non hanno nella trama un rapporto con il jazz è un fatto piuttosto nuovo, anche se c'è il fresco precedente della colonna sonora proprio di un film francese, C'est un jamais di Roger Vadim, creata da John Lewis, a cui è stata chiesta per iniziativa di Sacha Distel. La colonna sonora è uscita proprio nel 1957. Ma del tutto nuovo, rivoluzionario, è poi il procedimento utilizzato da Davis per registrare. La seduta si tiene nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. I musicisti, Whelan, Urtrégé, Michelot e Kenny Clark, sono abituati a suonare con Davis dai concerti dei giorni precedenti, ma arrivano in studio senza avere idea di che cosa debbano fare. Ci sono l'attrice Jean Moreau e il regista. Miles non dà dei temi da suonare, ma solo alcune scarne successioni di accordi. Mal fornisce ai musicisti alcune indicazioni su quello che gli serve. Poi vengono proiettate delle sequenze del film e Davis e i musicisti improvvisano mentre le immagini scorrono. Ecco il générique di Ascensore per il patibolo. Thank you. Nella musica di Ascensore per il patibolo c'è la suggestione noir che occorre per un thriller che parla di un omicidio, ma c'è anche una libertà e una modernità che suggeriscono un Miles Davis già proiettato oltre quello che Davis ha realizzato fino a questo momento. Lui Mal rimane entusiasta del risultato raggiunto da Davis, che riterrà essenziale per l'esito del film. Ai fini della colonna sonora, alla musica viene aggiunto un effetto di riverbero, mantenuto poi anche nelle tracce pubblicate nel 10 pollici, edito nel 58 dalla etichetta europea Fontana Records, legata alla Columbia. Negli Stati Uniti la colonna sonora viene ripresa nel 59 dalla Columbia in un album completato da brani del sestetto di Davis registrati nel maggio del 58. Il film esce nelle sale francesi già all'inizio del 58 e viene poi presentato al Festival di Cannes. Ecco la musica di due sequenze, Florence sur les Champs-Élysées e Dîner au Motel.
Thank you.
La nuova trasferta di Miles a Parigi è anche l'occasione per lui e Juliette Gréco per ragionare sulla loro relazione sentimentale. Miles ama Parigi, ma si rende conto di amarla come una città dove andare di tanto in tanto. Gli è del tutto chiaro che il posto dove le cose succedono, per quanto riguarda il jazz, sono gli Stati Uniti, e che i tanti musicisti americani che si sono innamorati di Parigi e che ci si sono trasferiti hanno perso qualcosa nella loro ricerca espressiva, nello slancio della loro carriera. Hanno perso quella spinta che dipende dall'insieme del contesto che si vive negli Stati Uniti e che la Francia non può dare loro. Juliette capisce, del resto lei in Francia ormai è una star e nemmeno lei può pensare di lasciare il suo paese. Miles e Juliette decidono di restare amici e di essere due amanti. Lo resteranno e la loro storia non si fermerà qui. Alla fine del 57 Miles rientra a New York ed è pronto a rimettersi in moto e a cercare di realizzare l'idea del sestetto con Coltrane e Adderley che si è messo in testa. Richiama al pianoforte Red Garland e appena l'ingaggio del quartetto di Monk al Five Spot volge al termine, Miles chiede a Coltrane di tornare nel suo gruppo e Coltrane accetta. Adesso Miles ha di nuovo il suo quintetto con Coltrane, Garland al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria, più Cannonball Adderley al sax alto. Ma non si tratta solo di un nuovo formato, il sestetto, e dell'idea di accostare due sassofonisti con stili diversissimi come Coltrane e Adderley. Miles sta cercando una nuova direzione, un approccio che gli consenta di dire una parola nuova rispetto al jazz che è stato fatto fino a quel momento. Una volta di più, Miles ha un senso acutissimo del tempo che sta vivendo e sente che deve cambiare la sua musica. Alla fine del 57 Miles parte in tour con il nuovo sestetto ed è subito entusiasta del suo nuovo gruppo. Nel febbraio e marzo porta il sestetto in studio di incisione e noi lasciamo Miles per questa puntata nell'interpretazione di Straight No Chaser di Monk dalla seduta di febbraio. Come vedremo, queste sedute si tradurranno in un album intitolato Del tutto a buon diritto, con un gioco di parole, Milestones, pietre miliari.